RLB Informativa.
Sono le 9:03, rientriamo dopo l'appuntamento con l'informazione nazionale. Vi avevo anticipato, avremmo parlato di un argomento molto importante e ci piace anche sottolineare l'aspetto di tante persone che sono impegnate talvolta in situazioni non difficili di più e che svolgono un lavoro eccellente, enorme. Io sto parlando in questo momento del soccorso alpino e speleologico della Calabria. Spero insomma di uscirne da questo argomento perché è molto vasto.
Allora, io sono Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.
Allora, io innanzitutto facevo con lei un ragionamento offline, no? Stavamo parlando di tutto quello che riguarda l'universo del soccorso alpino, tra le altre cose dove ci sono persone in primo luogo e soprattutto c'è una formazione, ma credo debba esserci, perché poi è fondamentale rispetto alle attività che svolge il soccorso alpino. A cosa è chiamato il soccorso alpino e speleologico in Calabria, ma in generale ovviamente? A quali attività risponde ovviamente l'intervento del soccorso alpino?
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito di RLB a questo nostro incontro. Allora, il soccorso alpino e speleologico come corpo nazionale è membro fondante nel Dipartimento Centrale della Protezione Civile. Quindi da questo si deduce che è uno dei cardini del Dipartimento e della Protezione Civile a livello nazionale. Noi ci occupiamo in modo prevalente dell'attività salvaguardia della vita umana in ambienti impervi e ostili e ovviamente la componente speleologica per quanto riguarda la parte ipogea.
Certo, in base anche ai territori in cui si va ad operare. E avvocato Zaffa, io volevo chiederle poi innanzitutto, ecco, ci fa un attimo la distinzione fra virgolette di che tipo di attività? Cioè, nel senso, io so che riguarda molto il mondo del volontariato, però lei mi spiegava anche delle chiamiamole stranezze rispetto al vostro ruolo, che tra le altre cose è molto importante e vi mette anche a rischio e a dura prova nelle vostre attività.
Sì, noi siamo volontari, questa è la base da cui dobbiamo partire.
Naturalmente, ricordiamocelo questo.
Sì, ecco. Sì, assolutamente. Ognuno di noi, io faccio la professione di avvocato, ma che abbiamo...
C'è un medico, medici,
ingegneri, persone anche... Abbiamo persone che vivono in tutt'altra realtà, però e poi alla fine, se corpo siamo, corpo dobbiamo essere.
Beh.
Questo è. Sicuramente le competenze che ci dà non tanto i regolamenti o gli statuti che noi abbiamo, ma le norme dello Stato italiano, una per tutte la legge 74, ci mette in condizioni di dover essere quasi equiparati agli enti dello Stato.
Sì.
Quindi noi abbiamo competenze specifiche per quanto riguarda attività di soccorso in montagna. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino nasce nel 54, sulle Alpi ovviamente,
era
un mutuo soccorso, cioè gli alpinisti aiutavano altri alpinisti.
È vero.
Piano piano l'evoluzione, la frequenza della montagna, il trekking fa sì che in Italia il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico nell'arco di un anno supera i 10.000 interventi.
È diventato fondamentale, direi.
Beh, sì,
purtroppo,
sì.
Nel senso che ci sono delle cose insomma, che non dovrebbero mai accadere, ma purtroppo accadono.
Possono accadere, sì.
Certo.
La frequenza della montagna fa elevare il rischio.
Esatto.
Perché a qualche anno fa frequentavano la montagna gli appassionati, oggi la montagna è accessibile a chiunque. E qui poi cominciano i problemi.
Però voi lavorate molto anche sulla prevenzione, cioè nel senso, ho visto anche il sito, ho dato un'occhiata, ed è molto importante anche informare i cittadini, coloro i quali insomma vogliono approcciarsi alla montagna, che è un territorio bellissimo, poi soprattutto noi insomma abbiamo dei luoghi meravigliosi, però ci sono delle cose alle quali fare attenzione, ecco, e anche per evitare insomma questi tipi di interventi, spero.
Sì, assolutamente sì, la prevenzione per noi è uno dei momenti fondamentali, perché più riusciamo ad penetrare all'interno dei fruitori della montagna, meno noi siamo impegnati nelle attività di intervento. Sicuramente la montagna, e in questo caso la montagna calabrese, sta avendo un trend esponenziale. Ci sono ormai decine di associazioni di trekking, le persone amano andare a fare questi trekking. Naturalmente tutto questo molte volte va a discapito di una formazione che è quella che poi porta le persone ad avere, diciamo così, degli imprevisti.
Certo.
Uno fra tutti il meteo.
Sì, questo l'abbiamo visto purtroppo anche recentemente, abbiamo parlato anche nel nostro notiziario rispetto alla tragedia dove anche voi siete stati protagonisti, anzi direi che avete fatto un lavoro importante, stiamo parlando ovviamente delle gole del Raganello, e lì forse anche in quel caso, non so, non vogliamo, ovviamente ci sono 10 persone scomparse, nessuno vuole come dire, trovare una causa, però anche in quel caso forse il meteo, ecco, è una delle componenti fondamentali di chi poi si approccia alla montagna o a qualsiasi luogo che può diventare, trasformarsi, vero?
Sì, diciamo sì, la tragedia del Raganello il 20 agosto, facciamo un anno, noi abbiamo anche in questa tragedia abbiamo perso un nostro volontario, ecco. Antonio De Rasis.
Certo.
Diciamo che è un po' un fatto anomalo, sfugge un attimino a quello che dicevo del meteo, mi riferivo al meteo che si parte con il sole, improvvisamente in montagna arriva il temporale.
Certo.
Il Raganello è stato un evento eccezionale.
Certo.
Sicuramente dobbiamo fare esperienza da questo, ma non dobbiamo criminalizzare né i
non
luoghi né le persone, perché altrimenti cioè un indotto che poteva avere, che deve avere il Raganello per il parco
turismo,
del Pollino
Civita e
per Civita, poi rischia di essere un boomerang di ritorno.
Certo. Io sono curiosa però anche di sapere lei dove diciamo ha potuto portare il suo apporto, che adesso sembra un gioco di parole, però mi piacerebbe raccontare magari anche qualche storia che l'ha vista protagonista, no, in merito, anche perché lei è esperto in protezione civile e ovviamente avrà sicuramente partecipato in varie zone, penso d'Italia, ad attività di soccorso, eccetera.
Sì, sì, diciamo che io adesso facendo il presidente sono un po' passato al di là della...
L'hanno messa alla scrivania, no,
diciamo,
speriamo
che sono
di no.
Un po' nella bacheca, ma comunque siamo, questo è assolutamente irrilevante. Io faccio in modo prevalente macroemergenze, quindi diciamo da Matrice a Rigopiano, piuttosto che la Vigenza Abruzzo o l'Aquila. Cioè sono attività e chiaramente il soccorso sia, adesso non voglio fare allarmismi, ma naturalmente tutto questo è finalizzato sempre, questa attività
sì.
Anche del Dipartimento Centrale a ipotetiche, sperando mai, macro emergenze.
Certo.
L'attività, diciamo l'ultima, che è questa quella di Amatrice, è stata veramente un'esperienza rispetto alle altre un po' più, come posso dire, impattante per il luogo, cioè piccolo
per
centro,
l'impatto anche delle persone,
certo. Per la concentrazione e per diciamo i danni fatti dall'uomo nelle costruzioni che abbiamo potuto notare quello che era.
Ci siamo sempre noi di mezzo, cioè nel senso che c'è sempre un po' la mano dell'uomo che a volte inconsapevolmente, a volte no, perché questo lo possiamo dire, insomma non si rende conto di quello che può arrecare poi nel caso di rischi come quello che poi è accaduto da Matrice e non solo ovviamente. Allora, con l'avvocato Zanfei ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, poi torniamo a parlare propriamente anche del ruolo. Io voglio parlare con lei anche della per esempio dell'intervento dei cani, di questo addestramento, perché è bellissimo questo, anche questo universo, no, attorno al soccorso alpino.
Assolutamente.
Quindi la lascio un attimo in attesa, restate con noi su RLB. I Planet Funk con Chase the Sun alle 9:23 minuti. Beh, parlare con l'avvocato Zanfei è veramente qualcosa di emozionante, anche perché poi io apprendo racconti. Molti di noi sono abituati a vedere determinate scene anche in televisione, purtroppo ad assistere a determinati scenari anche. Abbiamo parlato di Amatrice, abbiamo parlato di Rigopiano. Allora, avvocato Zanfei, io voglio entrare nel merito con lei anche di tutte quelle che sono le varie, tra virgolette, professionalità, ma ci sono proprio vere e proprie professionalità all'interno del soccorso alpino e speleologico della Calabria, che è un'eccellenza, questa è una cosa importante. E quindi partendo dalle unità cinofile che hanno diversi ruoli, no, all'interno del soccorso alpino, anche addirittura al ruolo degli psicologi, cioè c'è davvero dei medici. Spieghiamo anche, oddio, sarà difficile dire tutto di tutte le unità, no, che compongono il soccorso alpino, ma partiamo anche per esempio dall'addestramento e tutto quello che riguarda la voi siete il miglior centro del sud Italia per quanto riguarda la formazione, l'addestramento anche dei cani, che ci sono tanti tipi di cani, mi spiegava, lo deve fare lei perché io non voglio entrare nel mezzo, altrimenti rischio di sbagliare, ecco.
No, allora, noi abbiamo fra le varie componenti,
certo,
del nostro corpo abbiamo anche le unità cinofili di superficie, per catastrofe e macerie, e di valanga ovviamente, e per ultimo, diciamo, non per ultima, le famose ormai unità molecolari.
Sì, i famosi cani
molecolari.
Sì. che abbiamo, che secondo me insomma in Italia abbiamo sentito parlare di cani molecolari cioè solo dal caso della famosa insomma vicenda di cronaca di Yara Gambirasio, ma non è solo questo, insomma, assolutamente.
No, non è solo questo, non è assolutamente questo. Poi questa è l'opinione pubblica che veicola.
Beh, certo, quello qualcosa che sa più o meno. Allora, invece spieghiamo anche nel merito, insomma, quante unità, cosa fanno.
Vorrei evitare di essere autoreferenziale, no, perché posso sembrarlo.
È un bene parlare di voi.
Cerco di essere più asettico possibile.
D'accordo.
Allora, noi abbiamo una componente cinofila molto importante. Nell'ambito del soccorso, ovviamente, siamo una piattaforma cinofila, come mi piace definirla, veramente importante del centro-sud Italia. Siamo i più grossi. Uh-huh. Abbiamo due cani da superficie operativi.
Sì.
Un cane in formazione, speriamo che venga abilitato all'operatività a settembre, Courmayeur, sì. Un cane da macerie, due cuccioli di 4 mesi in formazione per superficie, e più abbiamo un cane molecolare. Okay. Questo cane molecolare, tengo a precisare, non è di proprietà del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, sì, ma è un progetto europeo, e il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ci ha assegnato questo cane.
Okay.
Chiaramente ce l'ha assegnato non perché siamo belli o brutti, ma perché purtroppo per noi, dico purtroppo nel senso buono del termine, siamo affidabili. Chiaramente è un cane che serve 5 regioni, potete immaginare.
Sud Italia, certo.
Sì. Il conduttore si trova ad andare ad Ostia Lido, come è capitato tempo fa, piuttosto che in Sicilia, in Puglia, in Campania. Quindi fa mediamente un 29-30 mila chilometri l'anno.
Beh, complimenti.
E
questo, al conduttore, ovviamente, anche
sì,
al
ovviamente
cane.
Sì, ovviamente, il cane, come si dice, unità cinofila, perché è un mix, no? Uomo-cane.
Sì.
E attenzione che molte volte
non si può prescindere l'uno dall'altra.
Nella formazione, molte volte il cane è più avanti dell'uomo, no?
Beh, per certi versi sì. Diciamo che ha un talento suo e naturale, ma poi per quanto riguarda la formazione, i cani hanno un modo di apprendere ovviamente tutto diverso, fatto con il gioco, quindi questo voglio precisarlo per chi magari ama gli animali, può pensare qualcosa, invece no, il loro è un gesto che fanno con coraggio, ma ovviamente è tutto un gioco per loro, anche se per noi diventano fondamentali.
Sì, sì, il cane viene addestrato col gioco, nel uh-huh. modo più assoluto, non ci sono costrizioni, non c'è nulla, diciamo alla fine diventa un atleta. Lui stesso esce, fa il suo gioco, vince, poi il resto non gli riguarda più, un po' come mi piace paragonarla a un 100-metrista, no? Fa sì. la gara, poi finisce, si mette la tuta e aspetta la gara successiva. Naturalmente è inutile sottolineare che sono curati da un team di veterinari, quindi hanno tutto quello che gli serve e di più. Naturalmente devono mantenere peso, forma, perché se sono degli atleti
stanno
devono
a dieta pure i cani,
peso, questi, forma,
è ovvio.
E anche i conduttori, attenzione. Lì fanno più fatica i conduttori a mantenere
immagino,
il peso, forma.
Immagino.
E tra queste unità cinofili mi fa piacere ricordare, c'è anche una donna,
ecco,
che è quella che fa le catastrofi a Macerie.
Complimenti per il coraggio. Tra le altre cose, lei mi parlava della formazione importantissima per ognuno di loro nel suo ruolo, e che non fa sconti, ci sono donne e uomini che fanno lo stesso, quindi anche quello è importante.
Sì, sì, assolutamente sì, da noi sconti non ce ne sono, ma non ce ne potrebbero essere per diciamo l'ambiente dove andiamo ad operare.
Sono d'accordo.
Siamo, questo mi fa piacere dirlo, siamo l'unico corpo medicalizzato.
E questo stavo chiedendole.
Cioè, con noi medici e paramedici viaggiano insieme alle stazioni di soccorso e agli interventi che ci sono, quindi sull'intervento è quasi sempre presente un medico o un paramedico, anche questo dell'emergenza, quindi uh-huh. operatività, fermo restando che tutti i volontari sono tutti qualificati per operatori DAE, cioè di defibrillazione, BLS, sì. BLSD, quindi
beh, certo.
hanno già un prima, diciamo, infarinatura di pronto soccorso. A questo mi fa piacere anche aggiungere che siamo tra le primi servizi regionali d'Italia ad avere anche un team di psicologhe.
È importante, credo, molto, sì. anche perché io, dicevamo prima, prima di essere coraggiosi uomini, insomma, che poi formati e specializzati in quello che fate, siete in primo luogo persone, ecco, quindi anche quello è un supporto molto importante, quello psicologico.
Sì, sì, assolutamente sì, siamo sempre prima uomini che poi magari con la
si trovano davanti a delle cose comunque scioccanti per chiunque, quindi ognuno di noi potrebbe, insomma, incorrere in qualcosa che ha necessità poi di essere supportato da uno psicologo, da una psicologa.
Sì, l'abitudine purtroppo non si fa mai a queste cose, e questo gruppo di psicologhe, tutte donne, mi fa piacere dirlo, specializzati in psicologia dell'emergenza non solo supportano noi quando abbiamo macro emergenze o interventi di soccorso che purtroppo si concludono in maniera negativa, non voglio qui dettagliare la cosa, ma anche molte volte per supporto a parenti che sono coinvolti in un intervento per perdita di un bambino, piuttosto che in una macro emergenza come poteva essere stato Amatrice, dove loro hanno dato un grosso supporto a questo.
Credo sia importante ovviamente sopravvivere a certe cose davvero.
Assolutamente sì. Naturalmente le componenti specialistiche sono altre, potrei proseguire, ma non voglio tediarvi ulteriormente.
Perché davvero è qualcosa di così completo che necessiterebbe davvero di due o tre trasmissioni. Anzi, io sono contenta, Avvocato Zanfè, che lei ci è venuta a raccontare qualcosa ovviamente del soccorso alpino. E allora chi spieghiamo anche ai nostri ascoltatori come interviene e quando interviene il soccorso alpino, nel senso dove si trova in Calabria, a diverse basi operative, chiamiamole così, che poi sono i luoghi dove ci sono tutte le attrezzature, perché poi non è che vi muovete solo così, avete mezzi, tecnologie anche sofisticate per intervenire, e venite allertati ovviamente dalle prefetture.
Sì,
presumo, sì.
Sì, sì, esattamente. Noi facciamo parte del sistema dell'emergenza urgenza sanitaria della Regione Calabria, per sempre, come dicevo prima, siamo normati da leggi, e anche questo è normato da una legge regionale, la numero 1 del 2017, e mi fa piacere dirlo. Questa volta la Calabria è arrivata prima.
Oh, per una volta, no, per una volta, no, capita, e questo è un orgoglio per noi e per voi soprattutto.
È stata dura, ma siamo arrivati primi del Friuli, primi del Veneto, primi dell'Emilia, insomma, primi di quelli che dovrebbero essere prima di noi. Quindi questo è un merito.
Ti è, posso dirlo? Sì. Ti è? No, questo è...
Diciamo che è un merito, prima certo, merito. Diciamo della caparbietà che c'è stata del soccorso alpino e speleologico Calabria, poi lo devo dire, ma non è una piaggeria, anche della lungimiranza dei politici, che devo essere sincero, bipartisan, hanno
davanti
capito,
a questo siamo contenti.
Non è stato facilissimo, diciamo, non è stato proprio facilissimo, però alla fine adesso anche loro capiscono che questa componente è una componente talmente specializzata che dà un supporto non da poco al sistema della protezione civile in Calabria, che sicuramente è una terra dove speriamo sempre non accapiti mai nulla,
però
ma sappiamo che siamo molto 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 a rischio. Sì,
certo.
Sì, questo sì. Quindi le allerte a noi ci arrivano o da tutte le centrali del 118 della Calabria,
certo,
dove abbiamo le convenzioni, sempre per attenzione per attività in ambienti montani
impervi, comunque,
oppure certo, per dalle prefetture, tutte le prefetture della Calabria, noi siamo seduti ai piani prefettizi per la ricerca di persone disperse, e naturalmente le allerte ne arrivano in continuazione. Naturalmente dobbiamo selezionarle, quelle che sono di competenza nostra e quelle sono di competenza degli enti dello Stato sul territorio. Diciamo un po' c'è questa, poi ovviamente noi siamo sempre allertati a prescindere, perché un'attività può succedere che capiti a Cosenza e poi si ritrova
cambiare
a Bottedonato,
per
chi è della provincia, diciamo, di Cosenza.
Sì,
insomma.
Sì, abbiamo capito perfettamente.
Ecco, quindi comunque siamo in continuazione tenuti sotto pressione sotto questo aspetto. Naturalmente abbiamo una struttura che è ormai è rodata sotto questo profilo. Le prefetture, questo ci tengo a dirlo, tutte le prefetture della Calabria hanno nei nostri confronti un approccio veramente paritetico. Non abbiamo differenze sederci a un tavolo col comandante provinciale dei Vigili del Fuoco piuttosto che della finanza o dei carabinieri, anzi c'è un rapporto,
certo,
veramente
di stima reciproca
e di lavoro reciproco, diciamo proprio di lavoro reciproco. Il raggiungimento, lo scopo finale è la salvaguardia della vita umana. Non sempre ci riusciamo,
ci possiamo certo mettere a fare, no. Certo, sono d'accordo.
No, assolutamente no. Questo è un po', diciamo, la struttura che noi abbiamo. Siamo cresciuti molto. Mi piace ricordare
quanti siete? No, vabbè, numericamente.
Siamo 124 volontari, okay. Non è facile essere numeri grossi, perché al nostro interno rimanerci è veramente molto dura, molto dura.
Sì, perché si è soggetti sempre a continua formazione, continui, e comunque non li chiamo stress perché non lo sono, però prove, ecco, chiamiamole prove, quindi credo sia difficile.
Tenga conto che poi le verifiche tecniche non vengono fatte da noi del posto, ma sono guide alpine che vengono dall'Alto Adige piuttosto che da Lombardia o dal Trentino, dalla Val d'Aosta, e quindi sono loro che valutano il nostro grado di preparazione all'interno della scala tecnica che c'è nel soccorso. Certo. Quindi può capire che gli esami, diciamo così, è vero che non finiscono mai, ma non ce li facciamo in casa, e sono, vi garantisco che sono veramente
molto
seri,
difficili,
perché
seri.
Purtroppo oramai il livello che ci richiede è sempre più alto. Mi corre l'obbligo anche di fare un ringraziamento all'aeronautica militare, da qui nostro partner privilegiato, noi siamo gli unici che voliamo con elicotteri militari delle parti SAR, ovviamente sia noi, visto che so che ha la passione per gli animali e per i cani in particolare,
sì.
Tutti i nostri cani sono certificati ENAC per il volo su elicotteri militari.
E hanno dovuto fare anche un insomma, particolare testamento, perché non tutti i cani lo sappiamo, li conosciamo perché ne parliamo spesso, insomma per loro è difficile davvero stare non solo alle altezze, perché non è quello il problema, ma quel rumore anche...
Il rumore, il flusso d'aria. E
certo.
Poi tutti i componenti di un elicottero sanno bene che nel momento in cui succede un evento, e lo sa per primo il conduttore, cioè il papà del cane,
sì,
purtroppo è lui il primo che deve essere paradossalmente sacrificato.
Purtroppo è così.
Questo non capita quasi mai, però le regole che ci sono le dobbiamo rispettare. Prima l'uomo e poi il resto. Lo so, può sembrare per chi è così appassionato dei cani che sia una cosa, però credimi, non capita mai, però dobbiamo
se
sapere
se capita deve essere
e questo
così.
Comunque è un privilegio poter avere un'aeronautica militare che in Calabria ci supporta dalle piattaforme SAR, che sono quelle di Gioia del Colle piuttosto che di Grazzanise, o il secondo reggimento Sirio di Lamezia.
Io, avvocato Zanfè, sono affascinata dal lavoro, meno affascinata purtroppo da quello che sono stati i vostri interventi, e che sicuramente sono emergenze, quindi noi speriamo che non capitino mai, però se ci siete voi siamo un pochino più sicuri, ci sentiamo un pochino più come dire, più tranquilli fra virgolette. Io la ringrazio e mi piacerebbe tanto continuare a parlare di questa del ruolo del soccorso alpino e speleologico in Calabria, ma non solo, perché poi gli interventi voi venite chiamati anche in altri posti d'Italia, quindi questo vi fa onore, e tra le altre cose a noi siamo orgogliosi di essere calabresi e di avere un corpo tra virgolette a nostra disposizione come il vostro. E volevo chiedere l'ultima cosa, ma ultimamente quanti interventi e su che cosa siete intervenuti, giusto per far capire un attimo? Non mi dica il cercatore di funghi che mi arrabbio, perché ce ne sono certi, guardi.
No, non me lo dica.
Un po' di prudenza per
non
favore.
Me lo dica.
Ecco.
Sì, poi su questo potremmo aprire veramente un'altra.
No, infatti lo so.
Un'altra voragine, così.
Perché sennò da amatrice sono
ancora
costernata.
L'ultimo intervento che abbiamo fatto, che è durato quasi due giorni nella zona di Papa Sidero.
Sì, lo ricordo, come
ecco,
no? Un ragazzo era.
Sì, che si era. Perché attenzione, che dietro chi si perde c'è una storia.
Sono d'accordo.
Su questo potremmo discutere.
Siamo sicuri.
Della psicologia del disperso. Qui insomma si aprirebbe un mondo. Quindi c'è una storia, non è che uno si perde perché o si perde che si vuole perdere, o si perde perché si perde. Si perde perché c'è qualcosa dietro.
Che lo ha portato a perdersi.
Questo ragazzo aveva dei piccoli problemi, insomma. Sa di fatto che l'abbiamo ritrovato.
Si è allontanato
e sì,
poi
l'abbiamo ritrovato, tutto bene. Diciamo, è stata una di quelle
storie
a lieto fine.
Meno male. Chiudiamo con una storia a lieto fine.
Sì,
ringrazio
sì.
L'avvocato Zanfei, ovviamente il presidente del soccorso alpino e speleologico per quanto riguarda la Calabria. Con lei, insieme a lei, saluto anche in maniera ideale, ovviamente, tutti quelli che lavorano al suo fianco, comunque tutti quelli che fanno parte di questo straordinario corpo del soccorso alpino e speleologico Calabria. La invito, qualora ora insomma avesse del tempo da dedicarci, perché so che insomma siete molto impegnati, a tornare per parlarci, raccontarci tutte quelle che sono le vostre attività, e non solo, tutta quella che riguarda la formazione, il volontariato, anche perché credo che lanciare un messaggio di questo tipo, qui non si tratta solo di volontariato, è un volontariato professionale, di formazione, fatto di persone coraggiose, perché poi io non so se avrei insomma il pelo sullo stomaco per fare una cosa del genere, quindi ci sono tante persone che hanno veramente tanto coraggio, questo possiamo sottolinearlo.
Beh, sicuramente i ragazzi sono formati, entrano magari per la passione, unisce
esatto.
La passione della montagna con la passione del volontariato, poi il gioco diventa un po' più grande di noi certe volte.
Bene.
Comunque io ringrazio voi dell'ospitalità che ci avete dato. Siamo sempre a vostra disposizione.
Grazie.
Quando avete necessità di qualcosa, noi ci fa sempre piacere, per una questione di divulgazione della sicurezza.
Assolutamente.
Non vogliamo essere autoreferenziali, noi siamo un elemento della componente.
Certo,
non siamo la componente, siamo un elemento della componente, molto professionale, molto elevato, ma un elemento. Cioè, scopo si raggiunge insieme, non si raggiunge da soli.
Se possiamo essere di vostro supporto e supportarci insieme, perché no? Grazie ancora, le auguro una buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi di tutto.